Eccoci qua, benvenuti a Canna e Camicia e si parte subito con la sigletta. Allora, oggi parliamo del cuore pulsante del movimento dello scooter, cioè il motore. Ci si è fatta, ci si è fatta. Ora, per i superstiti della mia trasmissione, si incomincia a vedere la vetta. Allora, introduciamo un po' il motore. Oggi parlerò del motore alternato, cioè quello con i pistoni che fanno in su e in giù, che non è l'unico motore esistente. Prima vorrei descrivere un po' le parti che lo compongono e per semplicità parlerò prima del motore quattro tempi perché pur avendo più parti meccaniche ha un comportamento più intuibile e comandato. Partendo dal basso c'è la coppa dell'olio che appunto contiene l'olio, subito sopra c'è l'albero motore che gira ed è tenuto in sede da dei cuscinetti. L'albero motore però non è dritto ma è un albero a gomiti. Cazzo vuol dire? Beh, semplicemente nel mezzo ha come delle U. Quelle U sono dette manovelle e servono a tenere un altro elemento che è la biella e che serve a connettere il pistone all'albero motore. Il pistone sale e scende attraverso la biella, spinge in su e in giù la manovella e fa girare l'albero motore. Negli scooter normalmente è presente il motore, un motore monocilindrico e per questo è un po' più semplice da spiegare. Allora, il pistone fa un moto alternato all'interno del cilindro, che è il suo contenitore. Il pistone è composto normalmente in alluminio ad alta resistenza. Per darvi un'immagine del pistone è tipo una pentola senza manici rovesciata. Sulla testa del pistone avviene la combustione ed è molto sollecitato al calore e pressione. Quella combustione crea un'espansione dell'aria e quindi spinge in basso il pistone. Quello che gestisce l'entrata di aria e combustibile e l'uscita dei gas di scarico sono le valvole e sono localizzate sulla testa. La testa è l'elemento che chiude la parte superiore del cilindro, così il pistone si trova chiuso lateralmente dal cilindro e superiormente dalla testa. Il pistone presenta intorno alla sua circonferenza delle fasce elastiche che hanno il compito di sigillare l'esplosione nella parte superiore del pistone evitando che la pressione venga dispersa verso la coppa e allo stesso tempo sigillare il passaggio dell'olio verso la parte superiore del pistone, quindi essenzialmente creano una chiusura stagna tra la parte superiore del pistone e la coppa dell'olio. Le fasce normalmente sono degli acciai speciali. Direi di partire con il primo pezzaccio musicale, quindi Herbie Hancock con Motor Mouth.
Thank you.
Bentornati a tutti e a tutte. E ripartiamo con il pistone che presenta lateralmente sotto le fasce un foro da una parte all'altra, è un foro passante dove si inserisce un perno detto spinotto. La funzione di questo perno è tenere la biella ancorata al pistone. La biella non è altro che una specie di parallelepipedo sottile con due fori all'estremità. La parte vicina al pistone è detta piede di biella e sta centralmente sotto il pistone e entra all'interno dello spinotto che unisce i due. L'altra estremità della biella si chiama testa di biella e invece sembra quasi un'offesa, testa di biella, e invece è vincolata dalla manovella nell'albero motore, anche detto albero a gomiti. Testa di biella e albero a gomiti. Ovviamente sia il vincolo sulla manovella che quello sul piede di biella presentano dei cuscinetti che devono essere in grado di ruotare. È una particolarità che il cuscinetto che è sul piede di biella, cioè quella sotto il pistone, non ruota di 360 gradi, ma ruota in realtà di pochi gradi, mentre il cuscinetto che è sulla testa di Biella, che quindi è ancorato all'albero a gomiti, al motore, ruota di 360 gradi. Tornando alla testa, dicevamo che sopra ci sono le valvole, che altro non sono che delle specie di funghi girati a testa in giù, e che quando scendono si aprono e si avvicinano al pistone, e quando salgono si chiudono. Durante lo scoppio la pressione stessa dell'espansione li spinge verso l'alto, che aiuta a creare una sigillatura eccellente. E lì non si deve minimamente disperdere l'esplosione verso i condotti di aspirazione e di scarico. Le valvole devono aprirsi in due occasioni: quelle di aspirazione per far entrare aria e carburante nella giusta quantità, e quelle di scarico per far uscire i gas combusti. Ovviamente si devono aprire e chiudere molto velocemente e più che altro in maniera sincronizzata con il movimento del pistone, altrimenti il pistone le urterebbe, perché loro si aprono scendendo, il pistone sale e quindi potrebbero urtarsi. Questa sincronizzazione è fornita dall'albero a camme. Esso, ruotando in maniera sincronizzata con l'albero motore e tramite degli eccentrici, comanda l'apertura delle valvole. La chiusura invece delle valvole è affidata a delle molle. La sincronizzazione dell'albero a camme con quello motore è normalmente ottenuta tramite una catena, detta catena di distribuzione. Infatti tutto il complesso dell'albero a camme, valvole e molle è detto distribuzione. Un altro elemento sulla testa è la candela, che altro non è che un apparecchio che serve a produrre una scintilla per l'innesco della benzina. La particolarità del motore a 8 tempi che sto descrivendo ora è che il suo ciclo utile, cioè le volte che c'è un'esplosione nella camera di combustione, che poi è l'unico momento in cui abbiamo un lavoro positivo, non avviene ogni giro, ma ogni due. Ora vediamo perché. Anzi, quasi quasi un altro pezzettino. E poi vi lascio con questa incredibile voglia di sapere il perché. Allora un po' di musica, Iggy Pop con Motor Him.
Titties look hot and her booty's got a rise. So my hand
Dopo questo pezzo energico torniamo al fatto che l'esplosione nel motore quattro tempi avviene ogni due giri dell'albero. Perché? Ora provo a descrivere le fasi del motore. Partiamo dall'aspirazione. Il pistone scende. Le valvole di espirazione sono aperte e scendendo il pistone crea un effetto vuoto che tirerà dentro l'aria e il combustibile. Questo avverrà finché il pistone non arriverà al suo punto più basso, detto punto morto inferiore, e invertirà la direzione, iniziando a risalire. Le valvole saranno chiuse e questo comprimerà la miscela di aria e benzina, e quando sarà al punto morto superiore, la candela farà la scintilla e innescherà la miscela facendola esplodere e facendo scendere violentemente il pistone verso il basso. Esso arriverà nuovamente al punto morto inferiore e invertirà la direzione. Però a questo punto si dovrà aprire la valvola di scarico, che sfruttando la salita del pistone espellerà i gas combusti. Arrivati al punto morto superiore, il pistone invertirà la direzione e si aprirà la valvola di aspirazione, ricominciando tutto da capo. Perciò il pistone è effettivamente arrivato due volte al punto morto superiore, ma una volta sola in scoppio e l'altra in scarico. Detto così sembra abbastanza facile, ma pensate che un motore al minimo fa 25 rotazioni al secondo, fino a un massimo che può superare tranquillamente le 120 rotazioni al secondo. A quella velocità ogni singolo componente deve essere perfettamente bilanciato per eliminare le vibrazioni. Non solo, a quelle velocità, oltre che le inerzie di ogni singolo componente, anche quelle dell'aria diventano importanti. Perciò nella realtà le aperture delle valvole non avverranno nei punti morti, ma dovranno tenere conto delle inerzie dei fluidi. Un altro elemento che deve tenere conto della velocità del motore è l'innesco, che infatti, seppur la candela viaggiando, l'elettricità della candela viaggiando alla velocità della luce non ha problemi, paragonata ovviamente alla rotazione del motore, la velocità invece dell'innesco e del carburante e la propagazione dell'esplosione stessa ne devono tenere conto. Infatti, quando sentiamo dire che la centralina presenta un anticipo variabile, si intende proprio che, in base alla velocità di rotazione del motore, la candela deve scoccare prima o dopo. Dopo no, sempre prima, ma un po' più prima o un po' meno prima, diciamo. Ovviamente, più veloce girerà il motore e prima dovrà scoccare la candela. E qui mi tiro il gancio per la parte elettrica. Infatti questa è tecnicamente abbastanza semplice, il motore ruotando farà girare l'albero motore che, come ho detto l'altra puntata, ha una parte, in una parte dell'albero motore c'è attaccato il variatore che porterà poi la trasmissione alla ruota, dall'altra parte dell'albero motore invece presente il volano, che altro non è che un disco di una certa massa che serve a regolarizzare i giri e a conservare l'energia indispensabile per superare tutte le fasi del motore che non sono quelle di lavoro utile. Sotto il volano c'è lo statore, che è una serie di avvolgimenti in rame, mentre nel volano è presente un magnete permanente, quindi un magnete che quindi roteando varierà il campo magnetico allo statore creando energia. Nel volano è anche presente un altro piccolo magnete che sporge e che passa vicino a un sensore, detto pick-up. Questo sensore comunica alla centralina che è l'ora di far scoccare la candela. La centralina saprà anche i giri del motore e quindi tramite un'apposita programmazione aumenterà l'anticipo se necessario. Direi che è l'ora di un bel pezzo musicale per riprendersi un po' e poi continuo con un altro pezzettino dell'impianto elettrico che manda le luci e i servizi. Intanto vi ricordo i contatti della radio per farvi sentire via posta: scrivete a postawombat@insiberia.net oppure lasciate un bellissimo audio pigiando il pulsantone del messaggio in bottiglia che trovate nella home. Subito sotto c'è anche il link per il pad. E allora io direi, a questo giro non userò una parola che contiene la parola motor, ma sarà nell'album. Quindi l'album è Bad Motor Finger, loro sono i Soundgarden, la canzone è Slaves and Bulldozer. Eccoci qua, eccoci tornati. Allora, dicevamo che quindi che lo statore, tramite le rotazioni del campo magnetico del volano, produce energia elettrica. In realtà, nello statore ci sono spesso due avvolgimenti distinti, cioè in realtà ce n'è di più, però diciamo i circuiti sono due, che servono uno per l'energia che andrà a alimentare la candela e l'altro per il resto dei servizi. Infatti, la centralina nei vecchi scooter e anche nelle vecchie moto, soprattutto nelle versioni due tempi, è una centralina che si occupa solo dell'anticipo e poco più. Quella centralina viene alimentata dall'avvolgimento primario e anche la bobina, quindi anche la candela. Prima ho parlato della funzione della centralina, però non ho parlato della bobina. La bobina è semplicemente un trasformatore che innalza la tensione a qualche migliaio di volts, permettendo alla candela di produrre una scintilla. Quindi la parte primaria dello statore è necessaria al funzionamento del motore. La secondaria invece ha molti più avvolgimenti e produce una tensione trifasica con voltaggi diversi a seconda di modelli e di statori che si aggira intorno ai 50-80 volts. Ovviamente alternata in tre fasi, che poi viene regolata dal regolatore di tensione che la riporterà a 12 volts in corrente continua. Questa parte dell'impianto elettrico andrà a alimentare il circuito di ricarica della batteria e in parallelo tutto il resto. Ovviamente questo è valido solo per i vecchi motorini che non avevano l'iniezione elettronica. Spesso questi necessitano anche degli avvolgimenti secondari per alimentare la parte della centralina che controlla l'iniezione. Quasi proverei a ricapitolare tutto, ma la vedo molto dura. Comunque io ci provo. Allora, partiamo da un istante dopo che è avvenuto lo scoppio. Il pistone scende a gran velocità, il volano si carica di energia cinetica, il pistone arriva al punto morto e inizia la risalita grazie all'inerzia del volano. Le valvole di scarico in realtà si sono aperte prima che arrivasse al punto morto inferiore, perché l'energia della combustione residua è troppo poca e risulta più utile a espellere i gas. Intanto risale con le valvole aperte, ovviamente quelle di scarico, e continua la fase di scarico. La temperatura della valvola o delle valvole arriverà anche intorno ai 900 gradi. La valvola di aspirazione inizierà a aprirsi prima dell'arrivo del pistone al punto morto superiore e ancora con la valvola di scarico aperta. Questo si chiama punto di incrocio. Quindi a un certo punto ci saranno entrambe le valvole aperte. Infatti i gas di scarico avranno acquistato una certa inerzia nell'uscire, creando un effetto risucchio nella camera di combustione che porterà dentro l'aria fresca dall'aspirazione, nonostante il pistone stia salendo. La valvola di scarico si chiuderà un po' dopo il punto morto superiore e quella di aspirazione si aprirà completamente e arriverà intorno ai 500 gradi, raffreddata dall'aria fresca in ingresso. Il motore aspirerà aria fresca e la valvola di aspirazione si chiuderà ben oltre il punto morto inferiore. Infatti, anche qui, nonostante il pistone stia salendo, l'inerzia dell'aria continuerà a tirare dentro l'aria dalla valvola d'aspirazione. Mi sto ripetendo con 10.000 parole, ma è un casino. Poi le valvole si chiudono e inizierà la fase di compressione. Tutte queste fasi, comprese tutti gli sforzi per muovere l'albero a camme, comprimere le molle delle valvole, creare energia elettrica, creare energia meccanica, sia per muovere lo scooter, sia per muovere gli accessori, arriva dall'inerzia del volano. Intanto il pick-up legge che è il momento di far scoccare la scintilla, lo comunica alla centralina che in base ai giri del motore aumenta o no l'anticipo, a quel punto manda in tensione la bobina, innalza la tensione e fa scoccare la scintilla. Innesca l'esplosione e boom! Musica! Yeah.
I don't shave green. The only gun I need is the ace of spades. The ace of spades. Playing for the high road, dancing with the devil, going with the flow. It's all a game to me. Watching you. Double up or quit. Devils take a split. The ace of spades. The ace of spades. You know I'm going to lose. And gambling's for fools. But that's the way I like it, baby. I don't want to live forever. Get the Joker.
Erano i Motorhead con Ace of Spades. Ora immaginate che cosa deve essere a 6500 giri al minuto. L'albero motore compie 360 gradi in 9 millisecondi e le valvole stanno aperte solo per alcuni gradi di rotazione. Immaginate che follia deve essere un motore di Formula 1 che ha 10 cilindri e gira a 17.000 giri al minuto. E stiamo parlando del 1997. Per ora ho parlato dei motori 4 tempi, che sono i più diffusi negli scooter moderni, ma una volta erano presenti quasi solo quelli 2 tempi, per capirsi quelli che bruciano la miscela e fanno fumo. Bellissimi. Perché prima andavano per la maggiore? Allora, per fare questo devo spiegarvi quali sono le differenze. Il motore due tempi ha un ciclo utile ogni giro, perciò ogni volta che il pistone arriva al punto morto superiore ci sarà lo scoppio. Iniziamo a descriverlo. Il sistema pistone, biella e albero è simile, ma esso non presenta la coppa dell'olio. Non ha nemmeno le valvole e la testa è quindi un vero e proprio tappo con in cima la candela. Infatti sarà il pistone stesso a fungere da valvola. Il cilindro è forato lateralmente da dei passaggi detti travasi per l'aspirazione e luci di scarico per lo scarico. I travasi collegano la camera di combustione allo spazio sotto il pistone. Infatti quello spazio che nei quattro tempi è dedicato alla coppa dell'olio, nei due tempi è uno spazio sigillato con un'unica via di uscita verso i travasi e un'unica via di entrata, che è il carburatore. Questo spazio si chiama carter pompa e tra il carburatore e il carter ci sono delle lamelle, dette appunto pacco lamellare, che si comportano come delle valvole automatiche, chiudendosi quando è presente la pressione nel carter pompa e aprendosi quando è presente una depressione nel carter pompa. Provo a spiegare il ciclo. In due tempi è più semplice apparentemente, meccanicamente, ma è molto complesso dal punto di vista funzionale, quindi io ci provo. Partiamo sempre da un attimo dopo l'esplosione. Il pistone scende con forza e abbassandosi apre il primo foro presente nel cilindro. Ricordiamoci che questi fori sono lateralmente nel cilindro, cioè la luce di scarico. Da quel foro usciranno i fumi. E intanto il pistone continuerà a scendere. Scendendo creerà una pressione nella parte sottostante il pistone, che quindi lui scendendo comprimerà la parte sotto del pistone, che appunto si chiama cartel pompa. Creando una pressione sotto il pistone, spingerà a chiudere il pacco lamellare e spingerà verso l'alto la miscela presente nel carter. Intanto il pistone scendendo ha aperto i travasi e ora la miscela entra nel cilindro. L'aspirazione è avvenuta. Perciò ora il pistone, arrivato al punto morto inferiore, invertirà la direzione. Salendo tapperà prima i travasi, fermando l'aspirazione nel cilindro. Però salendo il pistone creerà una depressione sotto di sé, facendo aprire il pacco lamellare e iniziando il riempimento del carter pompa con la nuova miscela. Il pistone intanto sale e continua lo scarico finché non tappa la luce di scarico, e a questo punto inizia la compressione. Arrivato al punto giusto, la scintilla si innesca l'esplosione e il giro si ripete. Questo motore è complesso dal punto di vista della fluidodinamica, ma semplice dal punto di vista costruttivo. In più, avendo un ciclo utile ogni giro, le potenze erogate a parità di cilindrata sono quasi doppie. Avendo meno parti meccaniche e non avendo olio e pompe eccetera, anche i pesi sono molto ridotti e ovviamente anche gli ingombri. La lubrificazione dei cuscinetti dell'albero motore e della biella sono eseguite dalla piccola quantità di olio presente nella miscela, cioè intorno al 2%. Questi motori si chiamano con lubrificazione a perdere perché appunto, essendo l'olio sciolto nella miscela, passerà nel carter pompa e lubrificherà il basamento, e poi però verrà portato in camera di combustione dai travasi e verrà bruciato. Il motore di due tempi risulta estremamente economico, leggero e potente, però brucia olio e quindi è più inquinante. Ovviamente però l'inquinamento costruttivo è ridottissimo. Avendo un momento caotico tra l'aspirazione e lo scarico, purtroppo tra i vari difetti risulta inefficiente, perché tende a buttare carburante ancora da bruciare nello scarico prima dell'esplosione. In questo momento ci viene in aiuto lo scarico a coni contrapposti, tipico dei motori due tempi. Infatti, grazie a quei coni è possibile usare delle onde risonanti dei gas di scarico per rimandare dentro la miscela scappata dalla camera di combustione e creare anche una leggera sovralimentazione. Nei due tempi lo scarico è parte integrante del funzionamento del motore. Nonostante lo scarico a coni contrapposti, i due esempi risulta comunque meno efficiente dal punto di vista dei consumi. Io metterei un altro pezzettino musicale con Stilo G e Yahoo Planet Bike Engine.
She do the move right, my love how she ride on the bike. Me nah stop rev out the engine till me see red light at the stoplight. She know how fi wine,
she do that right.
Move her spine,
she do that right.
She say she want a man fi come and ride her bike. Me say baby me do that right. She don't have a man, she hold on tight. The way how she dance, she so on point. So many gal in at the club say right now me no want see no man fight. She fling it on the left, then right, left, then right. She fling it on the left, then right, left, then right. Me and the gal dem a party, tell them we no want no fighting thing. Gal dem a wine and a shake them bum style. No grab my phone and typing thing. Inna the club that I'm icing thing. Me no want know what a guy thinking. When we ride, we no need no licensing. Gal, rev it out like a bike engine, like a bike engine, bike engine. Make me rev it out like a bike engine, bike engine, bike engine. Make me rev it out like a bike engine. Me rev it out like a bike engine. She dance, she so on point. So many gal in at the club. So right now, me no want see no man fight. She fling it on the left, then right, left, then right. She fling it on the left, then right, left, then right. Me and the gal dem a party, tell them we no want no fighting thing. Gal dem a wine and a shake them bum style. No grab my phone and typing thing. Inna the club that I'm icing. Viking chin. Hey. Viking chin. Hey. Let me rip it all like a Viking chin. Viking chin. Viking chin. Let me rip it all like a Viking chin. Viking chin. Viking chin. Let me rip it all like a Viking chin. Like a Viking chin.
Volevo ricordare che per ciò che riguarda l'aspirazione, sia nel due tempi che nel quattro tempi, prima venivano usati i carburatori, che altro non sono che dei contenitori con vari complicatissimi sistemi di venturi per la regolazione, la giusta regolazione di quantità di benzina e di aria da mandare al motore in base alla volontà del pilota. Il carburatore fu poi sostituito dall'iniezione elettronica, che altro non è che uno spruzzino che manda benzina ad alta pressione direttamente nella camera di combustione, se è un'iniezione diretta, o indirettamente nei condotti dell'aspirazione, ovviamente se è indiretta. In entrambi i casi, comunque, i condotti dell'aspirazione restano simili a quelli del carburatore. Infatti da lì dovrà passare l'aria, perché non è possibile iniettare aria e benzina contemporaneamente nello stesso iniettore, in quanto si innescherebbe l'esplosione immediatamente con il calore della camera a combustione e non quindi nel momento esatto di quando scocca la candela. Per quanto riguarda il raffreddamento, in entrambi i casi è simile, è presente un intercapedine nel cilindro e nella testa dove passa dell'acqua, che prenderà il calore e lo trasporterà al radiatore, che lo scambierà con l'ambiente. E ora, diagnosi di un problema.
Oh no!
Allora, qui la cosa si fa tosta, soprattutto per i motori quattro tempi. Infatti, avendo una marea di parti meccaniche, la rottura o il consumo anche minimo di qualche componente può provocare un disastro. Nonostante ciò, i motori in realtà raramente si rompono per via di difetti. Quello che normalmente succede sulle rotture è per poca manutenzione oppure stress eccessivi. Quello da fare nei quattro tempi è ovviamente controllare periodicamente l'olio e l'acqua, e anche cambiare ovviamente l'olio e l'acqua. Ovviamente senza olio e la lubrificazione la rottura è velocissima, è spesso irreversibile, quindi occhio. Senza acqua invece le temperature andranno alle stelle, aumentando la dilatazione e quindi aumentando gli attriti. Aumentando gli attriti aumenta il calore in un'escalation distruttiva. Quando manca l'olio il motore diventa rumoroso, diciamo spompato, fino alla rottura. Le motivazioni sono ovviamente le stesse: dilatazione, calore, eccetera eccetera. Il punto è che avvengono molto più velocemente che quelle per mancanza d'acqua. Un altro sintomo: sentire il ticchettio che viene dalla testa, probabilmente se c'è olio. Deve essere regolata i giochi delle valvole, devono essere giocati appunto i giochi delle valvole. Non è particolarmente grave, ma va fatto. Sempre un simil ticchettio, però anche più un rumore quasi metallico di sdrusciamento, da sopra o lateralmente, potrebbe essere la catena della distribuzione, che ha preso gioco, quindi è un motore che ha tanti chilometri e la catena della distribuzione va sostituita abbastanza velocemente. Infatti se ci fosse un problema anche solo che salta un dente della catena della distribuzione, quindi va avanti di un pochino, va indietro di un pochino, si perderà la sincronia tra il pistone e le valvole e il pistone potrebbe urtarle, quindi danneggiarle, e quindi un casino. Un'altra cosa può essere un motore fiacco, soprattutto quando sotto sforzo fa anche di solito un rumore di scampanellio. Probabilmente il motore è ovviamente consumato, ha parecchi chilometri, necessita di una sostituzione del pistone, la rettifica del cilindro e quindi cambia tutti i cuscinetti. Insomma, il motore è finito, va rifatto oppure va buttato, a seconda di quello che vi interessa. Se non parte, invece, deve essere controllato che arrivi l'elettricità alla candela. Per farlo si può fare in più modi. Quello sano sarebbe rimuovere, pulirla, ricollegarla con un paio di pinze, tenerla che la testa della candela, la parte che va sotto, che va nel motore, diciamo, la va appoggiata a una parte metallica che può essere il telaio, può essere il motore, ovunque, perché di solito il cavo della candela non è molto lungo, quindi ovunque arriviate va tenuta molto bene, molto appoggiata, che sia, ovviamente se è una parte del telaio deve essere una parte senza vernice. E dopodiché si prova a accendere e si verifica che visivamente si veda la scintilla. Se non fa la scintilla, probabilmente conviene sostituire prima i cavi dell'alta tensione e la pipetta e poi, nel caso, la bobina. Se nemmeno così va, allora può essere la centralina o lo statore. In entrambi i casi comunque è merda. Se la scintilla c'è ma non parte lo stesso, allora è il problema dell'aspirazione. Se il motorino è a carburatore va smontato e pulito, e diciamo, per quanto possa essere complicato smontare un carburatore, comunque si risolve lì. Se invece è iniezione è sempre merda. Controllare la pompa della benzina, che comunque non so dove possa essere, è abbastanza complesso, ma insomma va visto se essa funziona, altrimenti forse potrebbe essere la centralina, e che è grande merda. Poi potrebbe non partire per problemi elettrici, senza nemmeno tentare l'avviamento. In questo caso la prima cosa da fare è controllare la batteria. Se è ok, bisogna cercare di ascoltare se quando giriamo la chiave si sente fare un tic. Questo è il relè che dà il consenso all'impianto elettrico. Se è ok, quindi se sentiamo il tic, cercare quando giriamo la chiave per accendere, o il pulsante di accensione, se si sente un tic ancora più forte, questo è ancora più netto. Quello è il relè dell'avviamento, e se tira il relè dell'avviamento si sente bene, significa che il problema è dopo, quindi probabilmente il motorino d'avviamento. In tal caso, prima di tutto bisogna aspettare che si raffreddi, se è caldo, come spesso i componenti elettrici che hanno degli avvolgimenti, quando presentano dei malfunzionamenti e sono vicini alla morte, di solito succede a caldo. Anche la bobina è un suo classico esempio, che a freddo va, poi quando un motorino si inizia a scaldare inizia a perdere colpi e non va più. Tornando al motorino d'avviamento, se invece è già freddo, allora si può provare subito a dargli un bel colpetto con un legno, qualcosa di un po' più pesante, direttamente sul motorino d'avviamento. A volte negli scooter sono messi in dei punti veramente di merda, e quindi insomma senza smontare nulla è un po' un casino, però a volte ci si arriva. Se non parte ancora, ripetete, provate un po', dargli qualche colpettino sul motorino d'avviamento, anche a volte tenendo un po' il pulsante d'accensione premuto a intermittenza, non lo tenete premuto fisso. E diciamo più o meno qui ci si ferma. Nei motori due tempi invece è spesso quasi tutto riconducibile a un problema o elettrico, o quindi di candela, di bobina, eccetera, o di carburante, quindi il carburatore o l'iniettore. Le rotture meccaniche sono spesso imputabili a errori nella miscelazione della benzina e olio. Se l'olio è poco nella miscela, è facile che in breve tempo si rompe tutto, aumentando l'attrito. Spesso addirittura si arriva al grippaggio, cioè il pistone si incastra nel cilindro, o la biella non riesce più a ruotare, quindi si incastra tutto, essenzialmente si blocca ogni cosa. Se l'olio è eccessivo, Si nota una grande fumosità dalla marmitta e addirittura potrebbe sporcare la candela impedendo lo scoccare della scintilla, quindi si ferma o non parte. Nel caso basta rimuovere la candela e pulirla o sostituirla se l'avete dietro. Ovviamente va sostituita anche la benzina o se c'è il serbatoio vuoto allungata di quanto, quello diventa un po' un casino perché se non sapete a quanto avete fatto la miscela, il mio consiglio è levarla, la riuserete in qualche altro modo. Un altro modo è andare a martello, perché se andate molto veloce, se tenete il giro del motore molto alti, almeno non ci sia proprio una quantità eccessiva di olio, cioè invece la miscela al 2 l'avete fatta al 20, e tenere la temperatura alta del motore nella camera di combustione ovviamente tenderà a far bruciare meglio l'olio e quindi non si appiccica alla candela. Poi ovviamente due tempi, essendo un motore più potente, girando più veloce, tende a avere un po' più di problemi di consumo delle fasce elastiche, del cilindro e del pistone. Però la sostituzione e la manutenzione è estremamente facile e anche economica. Direi che per lo scooter è finita, cioè è l'ultima puntata dello scooter. Prossima volta proverei a spiegare nuovi aggeggi e magari mi era venuta in mente una roba un po' folle. Cioè, ad esempio, ci ho avuto delle richieste di vedere come sono fatte le motoseghe. Però volevo provare a smontarla in diretta. La smonto e intanto che la smonto spiego che trovo e cosa vedo. Quindi magari è più intuitivo, quindi allo stesso tempo un sacco di bestemmie, sarà divertentissimo. E niente, vi ricordo i contatti della radio. Per farvi sentire via posta scrivete a postawombat@insiberia.net oppure lasciate un bellissimo audio pigiando il pulsantone del messaggio in bottiglia che trovate nella home, e subito sotto c'è anche il link del pad. Quindi vi lascio con l'ultimo pezzo e, come oramai da tradizione, che non c'entra niente con motor, engine o di quello con cui stavo parlando, ma un bonus track così che mi garba a me. Igor, Vegetal Soup.
dame.